E adesso lo vediamo con la dottoressa Pacini in modo ancora più, come dire, con un quadro ancora più generale, ancora più strutturato.
Grazie. Allora, so di essere l'ultima, quindi cercherò di andare più rapidamente rispetto a quello che avevo preparato. Allora, quindi volevo parlarvi un po' di queste cose, cioè di fare un quadro istituzionale in cui si muove oggi la pubblica amministrazione, i nuovi scenari organizzativi in cui si sta muovendo, quali sono effettivamente le leve del cambiamento e un quadro della situazione dell'e-learning in Italia, grazie a un osservatorio che noi abbiamo attivato come CNIPA, un osservatorio dell'e-learning in particolare nella pubblica amministrazione. Nelle prime due parti cercherò di essere velocissima perché chi mi ha preceduto ha elencato in maniera molto più puntuale quelli che sono i cambiamenti organizzativi, quindi vi faccio vedere solo due slide. Allora, nella pubblica amministrazione i cambiamenti istituzionali di contesto sono sia di tipo normativo, con i vari decreti che hanno comportato una modifica di orientamento proprio nel comportamento sia a livello di dirigenza che a livello organizzativo o di organico del personale, dei cambiamenti di tipo sociale, cioè i cittadini e le imprese si fanno più esigenti nei confronti dei servizi che richiedono alla pubblica amministrazione, economici che mi sembrano molto di attualità visto che da oggi ogni giorno e soprattutto in questi ultimi giorni si sente parlare di drastica riduzione di risorse economiche per la spesa pubblica. E infine i cambiamenti che hanno investito la pubblica amministrazione sono di tipo tecnologico, una vera e propria rivoluzione digitale partita non più di 5 anni fa all'incirca sostanzialmente, in cui si è iniziato a parlare di government, si è proseguito a parlare di governance, si continua a parlare di democracy e tutte le I possibili. Cercherò di essere rapida. Cambiamenti organizzativi, anzi vi faccio vedere questa che forse riassume un po' quello che è ciò, la visione di anche degli interventi che mi hanno preceduto, una visione a rete, cioè in qualche maniera i cambiamenti organizzativi all'interno delle attività e dei processi lavorativi nella pubblica amministrazione ha comportato una visione completamente diversa di quello che è la postazione di lavoro in un ufficio, in un'attività di un comune o di una provincia o di un ministero. Continuamente sono collegati attraverso flussi documentali di comunicazione, informazione e flussi delle attività. Questo significa che da un punto di vista organizzativo si è sempre di più assistito a un cambiamento verso una visione di organizzazione a rete che scardina completamente un'organizzazione di tipo funzionale che ancora sorregge tipicamente la pubblica amministrazione, che ancora le attribuzioni di incarichi sono dati spesso e volentieri attraverso una visione per funzioni. Spesso e volentieri si ha una difficoltà nell'associare un'attività in molte pubbliche amministrazioni, un'attività che di fatto, soprattutto grazie ai progetti innovativi, diventa un'attività trasversale rispetto alle funzioni, mentre ruoli, incarichi spesso e volentieri continuano a essere dati per una funzione di tipo verticale. Quindi in realtà i cambiamenti sostanziali, come capite bene, ci sono e ne avete parlato precedentemente. Questo tipo di cambiamento scardina totalmente sia i processi organizzativi all'interno della struttura stessa, sia i processi di lavoro, perché ovviamente creano che cosa? Una prevalenza del gruppo di lavoro rispetto a un'attività, una ricerca di competenze flessibili e una sempre più rilevanza nella capacità di gestione di quelli che sono i diversi processi di attività di questi punti di contatto con altre reti e una prevalenza quindi di competenze che sono di tipo gestionale, relazionale, comunicativa e di impatto su quella che è la gestione di questo tipo di informazioni complesse. Cerco di andare veloce e poi se volete vi fate delle domande. L'influenza pervasiva delle tecnologie modifica che cosa? Sia l'offerta che l'acquisto di prodotti o servizi, parlo sempre da un punto di vista della pubblica amministrazione. La geografia di prodotti o servizi offerti, perché adesso posso acquisire servizi o prodotti o offrirli indipendentemente dalla territorialità stessa. L'organizzazione del lavoro, i processi di lavoro, le attività e i singoli individui che vengono coinvolti. Quindi ci si orienta sempre di più verso una gestione a rete del territorio e quindi di conseguenza c'è sempre maggiore ricerca, necessità di un personale con nuove competenze. Perché questo tipo di organizzazione nuova comporta che cosa? Dover tentare di individuare, come è stato fatto nella Telecom precedentemente, degli skill opportuni per collocare le persone per le nuove attività che vengono a crearsi. Come vedete lì schematicamente, ma non pretendo che sia completa, le diverse tipologie di competenze quantomeno necessarie, cioè sia la competenza di tipo istituzionale, con una formazione istituzionale, una competenza applicativa. Quando all'inizio il referente della Regione Veneto parlava di formazione fatta dagli esperti, cioè quindi non solo la competenza istituzionale per avere un ruolo, un'attività che si svolge, ma soprattutto perché nel corso del tempo si è acquisito una competenza dovuta anche a una capacità applicativa di queste nozioni a livello professionale nel campo di lavoro. E poi, non ultima, ma occorre anche una competenza strumentale, cioè nell'utilizzare gli strumenti necessari per svolgere meglio il proprio lavoro. Si è parlato e si è accennato a quelli che sono i costi della non qualità, cioè non gestire tutto quello che abbiamo detto prima, cioè i cambiamenti organizzativi, i cambiamenti delle competenze necessarie a gestire questo, significa creare sempre di più costi dovuti alla non qualità. E gli sprechi sono dovuti a competenze non tali, cioè nell'utilizzare gli strumenti necessari per svolgere meglio il proprio lavoro. Si è parlato e si è accennato a quelli che sono i costi della non qualità, cioè non gestire tutto quello che abbiamo detto prima, cioè i cambiamenti organizzativi, i cambiamenti delle competenze necessarie a gestire questo, significa creare sempre di più costi dovuti alla non qualità. E gli sprechi sono dovuti a competenze non adeguate alle nuove esigenze istituzionali e professionali, una scarsa conoscenza della tecnologia mediamente, tempi di lavorazione adeguati a processi che si rivelano ormai obsoleti, perché si accennava prima che magari spesso e volentieri, non in tutte ma in molte pubbliche amministrazioni, si inserisce il sistema informatico ma si lasciano spesso e volentieri processi decisionali identici, la parte gestionale organizzativa identici a quella di prima. Ciò significa che una volta che ho informatizzato la pratica, poi però la devo stampare perché deve essere vistata da A. La Regione Veneto prima ha dato un esempio, se volete, eccellente, ma non so quante in realtà pubbliche amministrazioni oggi siano a un livello del genere. Ci si augura e si spera che questo si riesca a fare, ma il discorso della firma digitale e della carta necessaria per vidimare della documentazione non è così banale da essere introdotto in tutte le pubbliche amministrazioni. 10.000, ne parlava precedentemente il dottor Verbero, fra comuni, province, regioni, associazioni di comuni, consorzi e chi più ne ha più ne metta. Non controllo degli errori in ingresso, nei itiner, nei post, quindi una cattiva compilazione del documento, una cattiva o erronea registrazione, e vi lascio immaginare. Una mancanza totale di monitoraggio di queste attività, che non implica andare a cercare il colpevole, ma significa evidentemente evidenziare il problema prima che diventi più grave. Quindi una mancanza spesso di ottica verso il risultato, questo non vale per tutti, però stiamo parlando, ripeto, di 10.000 pubbliche, enti pubblici, e non in tutti si hanno situazioni di eccellenza. Quali sono le leve del cambiamento? La comunità europea ci dà una indicazione piuttosto chiara, in cui addirittura in senso generale, quindi non solo la pubblica amministrazione, di spingere fortemente su un'economia basata sulla conoscenza per essere più competitivi e dinamici nel mondo. Quindi il contesto europeo vede nell'Europe Action Plan del 2005 e nel piano avviato a dicembre 2003 nel programma e-learning pluriennale il tentativo di spingere verso l'inserimento dell'e-learning nelle azioni prioritarie, proprio per spingere a utilizzare non solo lo strumento informatico per svolgere attività formativa, ma nell'introdurre anche la capacità dell'utilizzo strumentale delle stesse tecnologie e di veicolare della conoscenza condivisa all'interno non solo delle pubbliche amministrazioni. È ovvio che le tre leve fondamentali oggi a disposizione di dirigenti e responsabili apicali in tutto questo quadro e questo contesto sono cambiamento a livello organizzativo, cambiare le risorse umane, vediamo in che senso, quindi con competenze adeguate, e un'innovazione tecnologica adeguata, che non significa, ripeto, informatizzare, nessuno qui pensa questo, insomma, di informatizzare un ufficio, ma significa in realtà gestire dei processi nuovi e sulla base di quello utilizzare gli strumenti migliori. Quindi ben vengano esempi in cui ci siano sperimentazioni o attività fatte con SAP o altri strumenti che in qualche maniera riescono a dare degli esempi per poter utilizzare al meglio questi strumenti. Veniamo quindi all'argomento. In questo quadro, in Italia, cosa abbiamo cercato di fare? Si parte un po' dal lungo tempo, cioè nel 2001 è stata passata una direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale, in cui si diceva di promuovere in tutte le amministrazioni la realizzazione di un'efficace analisi dei fabbisogni formativi e di una adeguata programmazione delle attività formative. In questa direttiva si parlava di spingere anche nell'utilizzo degli strumenti informativi quali l'e-learning. La direttiva che è uscita nel 2004 non è un caso che portava la doppia firma dei ministri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministro insomma, dell'Innovazione e Tecnologia allora, adesso sono stati nuovamente unificati, ma era significativa perché comporta la necessaria decisione da parte dei due ministeri, quindi delle due settori, sia chi gestisce e organizza la funzione pubblica e chi è addetto all'ICT deve sottoscrivere una direttiva, è stata sottoscritta in cui si parla di come di introduzione di progetti di learning nella pubblica amministrazione. Come CNIP abbiamo portato avanti sia le linee guida per sviluppare e realizzare progetti formativi in modalità e-learning e abbiamo prodotto un vademecum che attualmente stiamo aggiornando per ovvi motivi e che uscirà a fine 2006. In più vi dico altre iniziative che stiamo portando avanti, un progetto che si chiama Scuola Virtuale della Pubblica Amministrazione, che ha all'interno varie cose, ma due fondamentali sono il cofinanziamento e monitoraggio di progetti di learning di regioni e province autonome e che per il quale abbiamo fatto un bando, un avviso di cofinanziamento proprio allo scopo di sviluppare progetti di learning e stiamo approntando un portale, un repository e-learning per tutta la pubblica amministrazione. Cosa sta succedendo in Italia? Noi, sempre nel progetto Scuola Virtuale, stiamo portando avanti un osservatorio, come ho detto prima. Vediamo un po' il quadro di questo osservatorio. Il campione, noi facciamo questo osservatorio in associazione con ITEC Assinform di Confindustria, in cui portiamo avanti un osservatorio dell'e-learning in Italia. Noi ci occupiamo dell'osservatorio per la pubblica amministrazione, ma in questo osservatorio si parla anche di e-learning nelle aziende, nelle università e, come vedete, nelle scuole. Andiamo a vedere un attimo la risposta, il tasso di risposta nell'ambito della pubblica amministrazione. Abbiamo intervistato, come vedete, sia province, regioni, comuni e pubbliche amministrazioni centrali. Il tasso di risposta, lo vedete lì, è stato piuttosto alto, soprattutto per quanto riguarda le province e ovviamente la difficoltà rispetto al campione di riferimento è stata sui comuni e vi dirò perché è facile da intuire, prima di tutto perché le grandi strutture hanno maggiore disponibilità a sperimentare progetti di learning, perché comunque l'e-learning è un elemento di lusso nell'ambito di un elemento di lusso che è la formazione, perché tipicamente è quella che è la Cenerentola della pubblica amministrazione, perché è la prima dove in genere vengono fatti i tagli. Quindi figuriamoci l'ambito dell'e-learning. E in più è chiaro che l'altra difficoltà nell'eventuale risposta a darci questi questionari è evidenziata da una caratteristica abbastanza tipica che ritorna alla problematica organizzativa di cui parlavo prima. La difficoltà era trovare il responsabile che rispondesse al progetto su queste tematiche, perché la divisione è tra chi si occupa dei sistemi informativi e chi si occupa di personale e formazione, e stanno sovente divisi con difficoltà di raccordo, e quindi spesso e volentieri anche se la situazione sta migliorando, la difficoltà maggiore è trovare un referente comune. Quindi spesso e volentieri una parte che riguardava quanti destinatari, a quali destinatari eccetera, è stata compilata dal referente della formazione personale e la parte ovviamente attinente è stata compilata da altri. Però l'uno spesso non sapeva dettagliatamente le stesse cose dell'altro. Vediamo il quadro. Noi questo osservatorio lo portiamo avanti dal 2004, uscirà l'osservatorio 2006 a fine di questo anno, pensiamo di uscire a novembre. La tendenza è la crescita dell'utilizzo delle learning nelle pubbliche amministrazioni, vedete lì i dati. E se io estendo il risultato 2005 a tutto il comparto della PA, cioè facendo un'estrapolazione dal campione che noi abbiamo utilizzato, si stima una spesa pari al 3-4% della spesa complessiva della formazione. Vabbè, questi sono dati che poi cerco di andare più rapidamente sulle cose magari da fissare. Sono i destinatari dei corsi di learning? In genere sono tecnici e funzionari per il 95%. I dirigenti rappresentano un 4-5% dei destinatari delle attività formative, e credo che questo sia un quadro coerente con quello che è in genere l'attività formativa to cure, cioè spesso e volentieri le attività formative massicce come numerosità vengono svolte più da comparti di funzionari tecnici, meno dalla categoria dirigenziale rispetto ad altri. Quali sono le tematiche e i contenuti? Ahimè, continuano a prevalere i contenuti tradizionali, cioè ovviamente l'e-learning nasce come idea di utilizzare lo strumento per fare attività di alfabetizzazione informatica, a questo viene associata contenuti di tipo linguistico, con una certa difficoltà si va verso altri tipi di contenuti. E quindi c'è una grande difficoltà a trovare contenuti di qualità nel mondo dell'e-learning. Spesso e volentieri si assiste invece a un massiccio utilizzo di contenuti, ripeto, o di tipo informatico o di tipo linguistico. 4 minuti, ok. La dotazione hardware e software, come vedete, sta migliorando, si va sempre di più verso un PC per ciascun addetto. Vi dico che un terzo degli intervistati affianca il binomio internet-extranet e il sistema integrato, cioè tutti, la maggior parte, fanno e-learning in forma blended, perché risulta quello più efficace, come vedete qua. Quali siano gli ostacoli all'adozione di progetti formativi in e-learning sono innanzitutto una preferenza di aula to core, poi una scarsa informazione sull'e-learning e cresce sempre di più la mancanza di personale qualificato all'interno delle pubbliche amministrazioni. I fattori percepiti di successo sono la capacità di avere contenuti adeguati per la pubblica amministrazione. Ovviamente si sta sempre di più andando verso la possibilità di avere all'interno la figura di un responsabile di learning, finalmente, proprio perché avevamo evidenziato nel primo questionario, nella prima parte dell'osservatorio di 2 anni fa, questa carenza, e quindi abbiamo inserito questa domanda proprio perché ci interessava di capire se alla fine erano riusciti a inserire anche questo profilo. Andiamo quindi ad andare verso una parte delle conclusioni. Allora, quali sono i fattori frenanti? Sono la mancanza di cultura organizzativa per processi, perché uno dei motivi, e questo è uno dei tanti progetti innovativi, il progetto di learning è un progetto di innovazione. Un progetto di innovazione si scontra su un background. Questo background della pubblica amministrazione è costituito da un'organizzazione concepita in maniera diversa. Quindi spesso e volentieri c'è uno scontro su quello che è un'organizzazione di tipo per processi. Poi una mancanza di cosa sia, un'informazione su cosa sia l'e-learning. Quindi se è funzionato per secoli l'aula, perché non dovremmo cambiare? Una mancanza di competenze adeguate, cioè figure professionali che in realtà non sono previsti negli organici. Prima si parlava di 3.000 dipendenti ancora inseriti come CED. Quindi quando si parla di tagli alla pubblica amministrazione, secondo me si dovrebbe cominciare a parlare, come oggi ho sentito dire nell'incontro che abbiamo fatto, anche di ricerca anche di qualità adeguata, quindi professionalità adeguate alle nuove attività. Lentezze burocratiche. Noi, da uno studio di fattibilità a un bando di gara, un'aggiudicazione di gara, alla firma del contratto, abbiamo visto che mediamente, vedendo quei progetti che arrivano al CNIPA, passano 12 mesi. Quindi questo ve la dice lunga sui tempi necessari. Le domande ovviamente da porsi sono queste, cioè come collegare l'attività di formazione alla gestione di risorse umane, perché spesso e volentieri si assiste a una gestione di risorse umane avulsa dall'aspetto non solo di sviluppo delle carriere, ma anche di attività di incentivazione. Come utilizzare l'e-learning per la gestione del patrimonio informativo, e quindi si va a parlare di quello che è il knowledge all'interno di una struttura organizzativa, di una pubblica amministrazione, e come utilizzare la formazione per strategie organizzative della struttura. Noi in realtà, di fatto, abbiamo pensato quindi, sia nel vademecum che stiamo facendo, sia nella linea guida che stiamo proponendo, un'idea di un e-learning come processo. Ovvero, abbiamo pensato che un progetto di learning è un'opportunità da utilizzare. Attraverso un progetto di learning io devo cominciare a ripensare, a fare un'analisi dei fabbisogni. Per fare un'adeguata analisi fabbisogno ho bisogno di una chiara vision organizzativa. Quindi se io riesco in qualche maniera a cominciare in questo senso, riesco anche a fare e ad avere una prospettiva di sistema. Come vedete nella parte iniziale della visione per processo, noi abbiamo ben chiarito che questa parte di studio di fattibilità di un progetto di learning deve essere assolutamente coerente con una visione organizzativa e con una gestione delle risorse umane adeguata. Quindi, a proposito dello sviluppo delle competenze, noi stiamo cercando di promuovere, nell'ambito di quel cofinanziamento che stavo dicendo prima, degli argomenti da sviluppare nei confronti, per sviluppare percorsi di learning su queste tematiche gestionali e finalizzati per destinatari che siano dirigenti e funzionari apicali di pubbliche amministrazioni del territorio della regione presso cui viene sviluppato il progetto stesso. Quindi devono essere progetti di sistema, non solo da un punto di vista di direzione, ma anche da un punto di vista di territorio. E questi progetti devono ancora partire, partiranno da, orientativamente da settembre, e quindi ci auguriamo che siano fatti con quest'ottica. Ovviamente alcune indicazioni sono quelle di adottare una logica incrementale, integrare delle competenze distinte e innovative, interpretare il progetto come la via di un progetto evolutivo, gestire il tempo come una variabile dipendente, quindi un'ottica di gestione di progetto, e governare il processo è una parte fondamentale, confrontarsi con esperienze di successo. Grazie.
Ok, grazie mille. Dunque, sono le 13.